La figura di Cristoforo Colombo è indissolubilmente legata alla scoperta dell'America, un evento che ha trasformato per sempre l'immagine del mondo agli occhi dei suoi abitanti. Il mondo prima del viaggio di Colombo era un mondo che, almeno per gli europei, aveva ancora le forme del mondo degli antichi. Era un mondo la cui conoscenza era molto incerta. I continenti naturalmente noti sono solamente tre: l'Europa, l'Africa e l'Asia. Le terre che non sono conosciute sono spesso rappresentate sotto forma fantastica. Ci sono molte credenze che le accompagnano. Ad esempio, si riteneva che l'equatore fosse inabitabile perché la zona era troppo torrida. Si riteneva che a sud dell'equatore non si potesse vivere perché gli uomini sarebbero inevitabilmente caduti a testa in giù. Queste credenze si accompagnavano ad altri miti recuperati dalla letteratura antica, dalla letteratura dei greci e dei latini, che avevano popolato la geografia del mondo a loro noto di personaggi, mostri, uomini dalle forme strane. Ad esempio, si credeva che in alcune regioni dell'Africa abitassero uomini con testa di cane. E al tempo stesso anche i mari erano popolati da mostri, erano popolati da animali dalle forme più strane, che tenevano lontani gli europei dalle navigazioni in alto mare. I mercanti che nel Medioevo si avventuravano verso l'Asia in cerca di ricchezze, in cerca di prodotti particolarmente pregiati, lo facevano battendo vie antiche, vie spesso note già agli antichi romani. La via della seta, un intreccio di cammini che univa il Mar Nero alla Cina, attraversando l'India, l'Afghanistan, era il simbolo forse di questi percorsi antichi che gli europei continuavano a battere. Lo sguardo sul mondo di questi mercanti era pure ricco di queste immagini che venivano da lontano e che trovarono alla metà del 300 una straordinaria sintesi in un volume di grande successo che molti esploratori dei secoli successivi continuavano a leggere. Si tratta dei viaggi di Sir John Mandeville, un racconto di viaggio immaginario da parte di un personaggio che non era mai esistito, dove questo repertorio medievale trovò la sua più alta sintesi. Il mondo degli uomini dell'Europa medievale presentava dunque tratti ostili, non si apriva ai loro viaggi, che comunque si riducevano in larga parte a percorsi terrestri e avevano come unica esperienza reale, quotidiana, di navigazione lo spazio chiuso del Mediterraneo. Per qualche tempo ancora gli oceani sarebbero rimasti il confine di questa mobilità degli uomini europei, ma di lì a poco sarebbero divenuti anche il canale per una trasformazione straordinaria dei loro viaggi e dei loro rapporti con il mondo. Nel corso del Medioevo anche l'Asia conosce una profonda trasformazione, grazie all'emergere di un potente impero, quello dei Mongoli all'inizio del 200, che garantirà per circa 2 secoli un'età di sostanziale pace e commercio. Questo mondo è in parte frequentato anche da alcuni mercanti europei, genovesi e veneziani hanno le loro colonie sul Mar Nero e soprattutto un veneziano alla fine del 200, Marco Polo, compie un grande viaggio attraverso questo mondo e poi ne dà una testimonianza attraverso il Milione. L'attrazione esercitata nelle menti degli europei dalle descrizioni del Milione di Marco Polo finirà per intrecciarsi fra 300 e 400 con l'avvio delle esplorazioni atlantiche da parte degli europei che ben presto si rivelano un possibile cammino verso l'Asia via mare. Queste spedizioni hanno un carattere complesso, composito, vedono inizialmente gli europei muoversi soprattutto nella direzione degli arcipelaghi che si incontrano più vicino alle coste europee, le Canarie, Madeira, le Azzorre, ma poco a poco inizia anche un processo di esplorazione delle coste africane che vede rapidamente emergere la corona portoghese. Ad attirare i portoghesi verso le coste dell'Africa occidentale erano l'oro, le spezie e una merce di cui in Europa si era a poco perso memoria, gli schiavi. In schiavitù furono ridotti uomini dalla pelle scura, gli africani, che all'epoca veniva giudicata una caratteristica che in qualche modo poteva legittimarne la condizione inferiore dal punto di vista legale e lo sfruttamento. Tuttavia, il vero stimolo verso la prosecuzione delle esplorazioni atlantiche fu la ricerca di una via per le Indie, che trovò poi anche un suo simbolo privilegiato, un mito in qualche modo, quello della possibile alleanza con il prete Gianni, un potente sovrano cristiano che si diceva vivesse in Oriente, circondato da nemici, soprattutto musulmani, ma che, se si fosse raggiunto, avrebbe potuto consentire agli europei di accedere finalmente da padroni, da dominatori, ai mercati. Ed è così che a poco, sulla spinta di questo mito, i portoghesi navigano verso Oriente, esplorano le coste africane, sempre più a sud, fino a raggiungere la punta estrema, il Capo di Buona Speranza, nel 1488, con la spedizione guidata da Bartolomeo Dias, che rappresenta il punto culminante di questa stagione in cui si era cercato di raggiungere l'Indie attraverso la Via di Oriente. Le esplorazioni atlantiche lungo le coste africane consentono agli europei di cambiare il loro rapporto con la navigazione in alto mare, imparando a padroneggiare rotte, venti, a orientarsi in condizioni di mari ignoti, sostanzialmente mettendoli di fronte a un'esperienza molto diversa da quella che offriva il Mediterraneo. Gli europei in questi anni migliorano le loro conoscenze cartografiche, imparano a navigare a distanza dalle coste, orientandosi grazie alle stelle, danno un volto a uomini un tempo sconosciuti, imparando a misurarsi con culture, società estremamente diverse da quelle europee. Questo processo si sviluppa in competizione, a poco, con l'immagine del mondo antica che era riflesso da opere come la Geografia di Tolomeo, che nella seconda metà del 400 viene in qualche modo riscoperta attraverso le traduzioni degli umanisti e le edizioni a stampa dei tipografi che iniziano a comparire nell'Europa del tempo. A questa esperienza partecipa anche un navigatore genovese, Cristoforo Colombo, che a un certo momento della sua carriera entra al servizio della Corona di Portogallo negli anni 70, esplora anche lui le coste dell'Africa occidentale, inizia a entrare in rapporto con i marinai che hanno un'esperienza più lunga, si scambia idee, confronta queste nuove conoscenze con la lettura di testi antichi, perché Colombo è un uomo del Medioevo, è un lettore di Marco Polo, probabilmente è un lettore di Mandeville, è una figura estremamente intrisa di credenze religiose che lo spingono costantemente a pensare la sua mobilità all'interno di un progetto divino, all'interno di un disegno di provvidenza, e questo assume una particolare forza quando, a seguito probabilmente anche dell'ispirazione del fiorentino Toscanelli, negli anni 80 del 400 propone alla corona portoghese, che ancora non ha raggiunto il Capo di Buona Speranza e quindi non sa che è possibile raggiungere veramente l'India attraverso la Via d'Oriente, di provare un percorso alternativo, un percorso nella direzione di Occidente. Questa proposta appare tuttavia irrealizzabile alla corte di Portogallo. I nautici della corona, benché consapevoli che la sfericità della Terra, un dato ormai acquisito all'epoca, avrebbe consentito o potuto consentire di arrivare in India navigando via Occidente, dubitano tuttavia che Colombo possa solcare le acque spingendosi così a ovest. Colombo finisce così per offrire, dopo alcuni anni, il suo progetto ai re di Castiglia e Aragona, Isabella e Ferdinando, che dopo alcune incertezze finiscono col finanziare la spedizione. Nell'agosto del 1492 tre caravelle salpano da Palos e si avventurano nell'oceano Atlantico. Dopo poco più di 2 mesi di navigazione, Colombo sbarca su un'isola, Guanahani, che sarà poi ribattezzata San Salvador. È convinto di essere alle propaggini dell'Asia. Continuamente si interroga se gli uomini che sta incontrando assomiglino in qualche modo a quelle di cui parla Marco Polo, è convinto di cogliere tracce della vicina Cipango, il Giappone, o di Katai, il modo in cui Marco Polo aveva chiamato la Cina. Non dimentichiamo che Colombo salpa da Palos portando con sé delle lettere patenti che sono firmate dai re cattolici e sono indirizzate al Gran Khan del Katai. È convinto di poter trovare accoglienza alla corte del potente imperatore asiatico che gli avrebbe così consentito poi di avviare commerci in India e battere, quindi per via d'Occidente, i portoghesi. Colombo restò per sempre prigioniero della sua convinzione di essere arrivato in Asia e anche nei viaggi che fece negli anni successivi continuò a cercare le tracce delle Indie che aveva in mente. Sarebbero stati altri a capire che in realtà era giunto in un continente autonomo e a dargli il nome di America. Il ritorno di Colombo nel 1493 verso l'Europa è subito oggetto di una grande disputa, di una grande polemica. Il viaggio di Colombo provoca una reazione forte in Portogallo e i sovrani decidono di provare a dare nuovo impulso a quella ricerca di raggiungere i mercati orientali per via di Oriente che avevano perseguito negli anni anteriori. Ed è così che nel 1497 parte una spedizione portoghese, quella di Vasco da Gama, che l'anno dopo finalmente raggiunge la vera India. Per la prima volta non si limita a doppiare il Capo di Buona Speranza, ma lo supera, lo varca e poi, grazie alla collaborazione di alcuni piloti arabi con cui Vasco da Gama riesce a interagire lungo le coste orientali dell'Africa, arriva fino all'India, fino al porto di Calicut. È una tappa che segna l'inizio di un duplice movimento di spagnoli e portoghesi nell'Oceano Atlantico verso Occidente e nell'Oceano Indiano verso Oriente e che nel primo cinquantennio del Cinquecento vedrà emergere due imperi coloniali, quello spagnolo e quello portoghese, in America e in Asia rispettivamente. Il mondo in cui è giunto Vasco da Gama è un mondo familiare in qualche modo per gli europei, perché l'avevano esplorato viaggiando via terra, tant'è vero che diciamo quando Vasco da Gama arriva a Calicut trova due nordafricani che parlano spagnolo e genovese ad accoglierlo. Negli anni successivi in questo mondo i portoghesi terminano alcune conquiste di città, piazze forti, alcuni porti, in particolare sotto il governatore Alfonso de Albuquerque nel secondo decennio del Cinquecento. Ma se spostiamo lo sguardo nel Nuovo Mondo ci troviamo in un contesto completamente diverso. Qui sono gli spagnoli che operano e si muovono dalle Antille, dove si sono inizialmente stabiliti, verso il continente americano. Lo fanno attraverso delle spedizioni complesse. La prima importante è quella di Hernán Cortés, che nel 1519 si pone alla testa di una missione non autorizzata e penetra in America centrale, entra nei territori degli imperi Maya e Azteco e in pochi mesi porta al collasso di queste strutture politiche e sociali estremamente complesse, estremamente avanzate, ma che da un lato non conoscevano le armi da fuoco e questo le poneva, diciamo, in una condizione sicuramente di difficoltà di fronte agli spagnoli, ma il numero della spedizione, il numero degli effettivi della spedizione di Cortés è troppo piccolo per essere sufficiente a spiegare l'esito di questa spedizione dal punto di vista esclusivamente militare. Quello che è fondamentale è la percezione che hanno gli abitanti del Messico di questi uomini mai visti, che vengono dal mare e che vengono interpretati in forme strane, che sono in grado di sfruttare le divisioni interne all'impero azteca, di portare dalla propria una parte degli indios, di coinvolgerli nella loro marcia verso Tenochtitlan, la capitale dell'impero azteca su cui regnava Moctezuma, che verrà poi ribattezzata Città del Messico da Cortés. Nasce con questo atto il vero impero coloniale spagnolo, che conoscerà un secondo sviluppo molto importante un decennio più tardi con la spedizione in Perù dei fratelli Pizarro, che si trovano di fronte a un altro impero estremamente organizzato, quello degli Incas, che nei decenni successivi i cronisti spagnoli descriveranno come un impero dalla grandezza simile a quella dell'antico impero romano. Di nuovo con un misto di violenza militare, opportunismo, capacità di cogliere le divisioni di un mondo ignoto che si trovano a penetrare, gli spagnoli ottengono la caduta anche di questo secondo impero e a poco impiantano istituzioni, nascono viceregni, i primi sono il viceregno della Nuova Spagna, in Messico il viceregno del Perù, vengono importate gli uffici amministrativi, i tribunali, arrivano i coloni dalla Spagna, si fondano città. Questo processo porta a una riconversione dell'America che diventa davvero un nuovo mondo abitato dagli europei colonizzatori, ma anche dai nativi, in particolare diciamo da dei nativi che stanno conoscendo una decimazione in questi primi decenni a causa, in primo luogo, delle malattie. Vengono decimati dalle malattie perché non hanno gli anticorpi contro i batteri importati dagli europei, ma sono anche vittima di un trattamento estremamente duro perché i primi conquistadores, soprattutto gli uomini d'arme, non li considerano uomini a pieno diritto, li considerano esseri inferiori, li riducono in schiavitù. Questo misto di violenza accompagna la nascita del colonialismo in America ed è qualcosa che diciamo segna il rapporto fra l'Europa e il Nuovo Mondo. L'arrivo degli europei nel Nuovo Mondo ha naturalmente un'eco immediata nella cultura europea. Tra la fine del 400 e soprattutto nel primo decennio del 500, non solo il Nuovo Mondo, questo continente che viene riconosciuto come tale, acquista il nome che poi gli rimarrà, quello di America, ma inizia a essere oggetto di lettere, di corrispondenze fra uomini di cultura, di opere a stampa. A poco questa nuovo continente, inizialmente nella forma di isole, poi sempre più attraverso una massa continentale, trova spazio nelle carte del tempo che si stanno raffinando, perché la cartografia è una delle forme di conoscenza che maggiormente riflette la trasformazione dell'immagine del mondo che le esplorazioni quattrocinquecentesche comportano. E tuttavia l'impatto del Nuovo Mondo sulla cultura europea è molto più lento e molto più complesso di quanto potremmo pensare oggi, che siamo abituati a una rapidità, diciamo, dell'informazione, della circolazione delle conoscenze. Si trovano esempi di questo nel fatto che fino sostanzialmente agli anni 30 del Cinquecento, quindi circa 40 anni dopo la scoperta dell'America, sono ancora poche le cronache che raccontano le esplorazioni, sono ancora poche le opere che assumono la novità dell'America come oggetto del loro contenuto. Lo stesso avviene per la merce, il prodotto che maggiormente aveva attirato gli europei verso la penetrazione, gli spagnoli in particolare verso la penetrazione del Nuovo Mondo, cioè l'oro. In realtà, contrariamente a quanto potremmo credere, non è l'oro la merce che riflette in questi decenni la novità delle esplorazioni, delle scoperte di nuove terre, di nuove rotte per raggiungerlo, ma sono ancora le spezie, sono ancora i prodotti che giungono dall'Oriente. Tutto questo ci fa capire la difficoltà, la lentezza con cui una nuova conoscenza si impone, sostituisce quella precedente, il lavorio di trasformazione sul modo di concepire il mondo è qualcosa che si inizia a vedere con forza soltanto nella seconda metà del Cinquecento. La lentezza e la complessità con cui l'immagine dell'America entra a far parte del patrimonio culturale europeo è ben espressa anche da una serie di mappe estremamente raffinate prodotte da uno dei migliori cartografi europei del tempo, che videro la luce a Venezia alla metà del Cinquecento. Quel cartografo si chiamava Gastaldi e tuttavia continuava a disegnare l'America come una grande massa continentale che emergeva, prolungava quella della Cina. In qualche modo 50 anni non erano bastati agli occhi di europei comunque informati per risolvere l'errore di Colombo. Colombo era convinto di essere giunto in Asia e in qualche modo quelle mappe sembravano ancora confermarlo. Le forme in cui la novità dell'America verrà tradotta dalla cultura europea nel corso del Cinquecento sono molteplici. Una, diciamo, particolarmente evidente è quella di tentare di ricondurre la straordinaria novità, l'ignoto di questo continente al noto attraverso continui paralleli con l'antichità classica, con le forme in cui gli antichi avevano descritto i mondi ad essi lontani. Ma una dinamica ancora più interessante, ancora più sorprendente la troviamo quando si guarda la reazione religiosa. Come riassunse negli anni 40 del Cinquecento lo storico italiano Francesco Guicciardini, la scoperta di un continente aveva posto qualche ansietà anche agli interpreti della Bibbia, perché nella Bibbia da un lato si parlava della propagazione ai quattro angoli del mondo, della parola di Cristo, del Vangelo, eppure gli indios sembravano non averne notizia. Dall'altro lato, nel libro dell'Apocalisse si raccontava che la fine del mondo, la fine dei tempi, si sarebbe verificata soltanto quando la conversione dei popoli sarebbe stata universale. Questo accese in alcuni ambienti una forte attesa millenaristica, l'attesa della fine del mondo, l'attesa dell'ultimo millennio, il cui inizio sarebbe stato sancito dalla conversione degli indios. E ciò fu particolarmente evidente nel caso dell'ordine francescano, dove assunse il significato di un vero e proprio programma per i primi missionari che sbarcarono in Messico, ad esempio già negli anni immediatamente successivi alla conquista di Hernán Cortés, e procedettero a conversioni di massa degli indios nel tentativo in qualche modo di accelerare la fine dei tempi. Poi ci si rese conto che in realtà la conversione era un processo complesso, difficile, che richiedeva tempo, che richiedeva istruzione, che non era sufficiente impartire sulla fronte di uomini ignari dell'acqua santa, ma che occorreva un vero e proprio programma, un vero e proprio percorso di catechesi, e questo portò all'organizzazione di una serie di campagne missionarie sempre più avanzate, sempre più capillari, che videro coinvolti anche altri ordini religiosi, i domenicani, e poi dalla seconda metà del Cinquecento della Compagnia di Gesù. Per questa ragione le esplorazioni divennero rapidamente l'oggetto di un vero e proprio progetto religioso che trasformò il rapporto fra Europa e il mondo anche nell'ottica cristiana. Ora, se c'è una immagine che ci aiuta a capire la lentezza, ma anche la complessità e la sovrapposizione di proiezioni che si accompagna alla scoperta dell'America e al suo assorbimento nella cultura europea, è proprio quella delle rappresentazioni della figura di Colombo. È un aspetto estremamente interessante che ci aiuta a capire come colui che aveva compiuto il viaggio, che aveva permesso di scoprire il Nuovo Mondo, in realtà fu a lungo oggetto di una rimozione o di una diminuzione di importanza nella cultura europea. I primi che ne dettero un'immagine particolarmente negativa furono inevitabilmente i portoghesi, che vedevano in Colombo, diciamo, colui che aveva infranto il loro progetto di essere gli unici esploratori dei nuovi mondi, e infatti nelle cronache portoghesi Colombo generalmente viene rappresentato come un ciarlatano di cui non fidarsi, qualcuno che racconta storie poco credibili, in qualche modo giustificando l'errore del re portoghese Giovanni II, che non aveva dato ascolto a Colombo quando Colombo gli aveva portato il progetto di raggiungere l'India per via di Occidente. In altri casi addirittura troviamo il nome di Colombo completamente taciuto, addirittura si trova la scoperta dell'America estremamente ridimensionata, affatto minore. Ma anche se ci muoviamo nella letteratura spagnola del primo Cinquecento, fino ancora alla metà del Cinquecento abbondante in realtà, vediamo che Colombo è oggetto di un trattamento complesso. sembra qualcuno che in realtà ha orecchiato delle informazioni da marinai più esperti di lui, da marinai che avevano forse già compiuto la sua rotta, ma che non avevano fatto in tempo a diffondere l'idea che avevano veramente raggiunto delle terre nuove, e Colombo quindi è l'approfittatore. Questo perché? Perché Colombo aveva delle rivendicazioni sulle terre che aveva raggiunto. Prima di partire aveva firmato degli accordi con i sovrani di Castiglia ed Aragona che gli conferivano il titolo di viceré, gli conferivano dei diritti su queste terre che furono rivendicati poi anche dai suoi discendenti. In realtà, con la costruzione dell'impero spagnolo nel Nuovo Mondo, il pericolo che alcuni potessero mettere in discussione l'unicità del controllo da parte della corona su questi territori era visto come estremamente grave, e per questo Colombo viene messo ai margini da coloro che in realtà avevano tratto il massimo beneficio dalla sua figura. Sono in realtà alcuni umanisti, storici e geografi italiani che a poco ne restituiscono appieno l'immagine di inventore, come viene chiamato, del cammino per le Americhe. Qualcosa si trovava già in Guicciardini, ma il vero costruttore dell'immagine di Colombo è un veneziano, Giovanni Battista Ramusio, un bibliotecario molto dotto che raccoglieva informazioni da tutto il mondo e che pubblicò una grande raccolta di scritti di viaggi e navigazioni antiche e moderne alla metà del Cinquecento, e che in apertura di uno di questi volumi dedica un lungo elogio a Cristoforo Colombo in polemica con i cronisti spagnoli che ne avevano ridimensionato l'impresa. La ricaduta di tutto questo la vediamo nei decenni successivi anche in Spagna, perché ormai la distanza dalla scoperta dell'America era sufficiente per consentire anche un recupero dell'immagine di Colombo, una sua, diciamo, riabilitazione agli occhi della retorica ufficiale della corona. E l'immagine più efficace di questo processo di riabilitazione la troviamo in una pièce scritta da uno dei maggiori autori teatrali spagnoli dell'inizio del Seicento, Lope de Vega, che celebra il nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo. Beh, qui Cristoforo Colombo assomiglia molto poco a quella che è la sua immagine storica reale. Come abbiamo visto, era in realtà un uomo del Medioevo, un uomo intriso di credenze, di miti, che leggeva la Bibbia, leggeva Marco Polo. Invece il Lope de Vega appare un uomo di grande modernità, un esploratore che progetta i suoi viaggi, che sa molto bene dove vuole andare e che addirittura arriva a chiedere ai re di Castiglia e Aragona di finanziare il suo viaggio verso quello che lui sa già essere un nuovo mondo. Naturalmente Cristoforo Colombo non era a conoscenza dell'esistenza del Nuovo Mondo, quindi l'immagine che ci offre Lope de Vega in qualche modo ci fa capire che il percorso dell'America nella cultura europea si era ormai completato e aveva assunto una tale importanza da far emergere Colombo come un uomo dalla vista così lunga da poter addirittura prevedere dove stava andando prima ancora di esserci arrivato. La scoperta dell'America non è un fatto legato esclusivamente alla geografia, ma uno straordinario impatto anche sul modo in cui si pensa all'umanità. Infatti, gli spagnoli trovano in questo nuovo continente degli uomini che non avevano mai visto e che facevano straordinaria fatica a ricondurre a un modello noto. Addirittura si chiesero se fossero veramente uomini. E il fatto che nei primi decenni la maggior parte dei conquistatori desse una risposta esplicitamente o implicitamente negativa, che negasse agli abitanti del Nuovo Mondo la piena dignità umana, ne agevolò la riduzione in schiavitù. Questo processo seguì anche uno sviluppo di carattere istituzionale, perché la concreta penetrazione territoriale degli spagnoli nel Nuovo Mondo avvenne attraverso la concessione di encomiendas, delle responsabilità che venivano date su dei determinati territori a singoli conquistatori che in cambio dello sfruttamento di questi territori avrebbero dovuto amministrarli e convertire i loro abitanti, eventualmente chiedendo loro in cambio una parte di lavoro gratuito. Questo, che era ciò che il diritto prevedeva, in realtà si trasformò molto rapidamente in una riduzione in schiavitù. Gli indios ridotti in schiavitù si trovarono a vivere in condizioni estremamente difficili che aggravarono il deterioramento della loro situazione già causato dalle malattie che ne decimavano il numero. Non tutti rimasero indifferenti però di fronte a quello che stava accadendo. In particolare alcuni missionari, fra cui il più celebre fu un domenicano, Bartolomé de las Casas, già alla metà degli anni 10 del 500 iniziarono a sollevare la voce contro le pratiche seguite dai conquistatori spagnoli. Occorse però del tempo prima che le denunce del trattamento degli indios e l'ingiustizia della loro riduzione in schiavitù trovasse veramente ascolto alla corte di Spagna. Ciò avvenne soltanto nel 1542, quando il sovrano Carlo V emise le leggi nuove, le leyes nuevas, che vietarono la pratica della riduzione in schiavitù degli indios all'interno dell'encomienda e ridimensionarono il potere degli encomenderos, di coloro che erano affidatari di queste terre, proibendone la trasmissione in eredità ai loro figli e successori. Intanto in Spagna ferveva il dibattito sui diritti degli indios. Già un importante teologo che insegnava all'Università di Salamanca, la più importante università spagnola del tempo, Francisco de Vitoria, nel 1539 aveva tenuto una serie di lezioni in cui discuteva il diritto degli indios sulle loro terre, metteva in discussione le forme in cui la corona spagnola aveva messo in pratica la conquista e aveva in qualche modo privato del possesso gli indios delle loro terre. Questo processo costruì il terreno per un grande dibattito, per una grande disputa che si verificò a Valladolid nei primi anni 50 tra Bartolomé de las Casas, ormai il vero grande difensore degli indios, e un umanista spagnolo che si chiamava Juan Ginés de Sepúlveda, che invece riteneva che gli indios fossero per natura inferiori e come tali, recuperando degli argomenti che appartenevano ad Aristotele, potessero essere liberamente ridotti in schiavitù. La grande disputa sulla umanità degli indios spinse gli europei a interrogarsi anche su loro stessi. Un caso esemplare di questo processo fu quello di un celebre saggio di Michel de Montaigne, che nel 1580 mise in discussione l'applicazione della categoria di barbari agli indios e invece sostenne che ciascuno poteva apparire barbaro alla cultura degli altri perché ne infrangeva le norme, norme che venivano ritenute in qualche modo universali e che in realtà non lo erano. Siamo all'origine di un rapporto fra la cultura europea e gli abitanti autoctoni del Nuovo Mondo che avrebbe segnato a lungo la riflessione sull'umanità, con implicazioni filosofiche importanti. La più forse rilevante è quella che nel Secolo dei Lumi, in particolare con la figura di Rousseau, vide emergere il mito del buon selvaggio, vide attribuire a quegli abitanti del Nuovo Mondo che due secoli prima non erano neppure considerati uomini e che in nome di questo erano ridotti in schiavitù, invece delle caratteristiche estremamente positive, come se fossero degli esseri ancora puri, incorrotti, ideali, alla cui condotta di vita addirittura gli europei avrebbero dovuto conformarsi. Quello che si verificò dopo la disputa di Valladolid fra Las Casas e Sepúlveda fu un passo ulteriore, perché si andò a in qualche modo coniugare la difesa della piena umanità degli indios con l'impossibilità di ridurli in schiavitù, perché erano uomini come gli altri, perché la loro presunta inferiorità non sussisteva e quindi non era un valido argomento per ridurli in schiavitù. Ma questo non significò nella cultura iberica del tempo rinnegare la schiavitù tout court. E il caso che più lo dimostra fu l'effetto collaterale di questa grande disputa, ossia la sostituzione da parte di quegli indios di cui si era proibito la riduzione in schiavitù con la manodopera servile africana. Infatti gli africani, che già dal 400 erano trasportati in Europa dai portoghesi in condizioni di schiavi, non avevano mai visto svilupparsi un dibattito analogo sulla loro condizione umana. Erano ritenuti pienamente uomini, eppure se ne autorizzava la schiavitù, con l'argomento che molto spesso erano già in condizione di schiavitù quando gli europei li acquistavano nei porti africani e quindi non era un problema delle corone europee quella della loro condizione di schiavo. Così la tratta atlantica, la tratta che trasportava questi uomini dalle coste dell'Africa occidentale verso le Americhe, esplose nella seconda metà del Cinquecento e iniziò a crescere sempre più nei secoli successivi, coinvolgendo fino a circa, si calcolano, 12 milioni di esseri umani dalla metà del Cinquecento e il tardo Settecento. L'arrivo di milioni di schiavi africani nel Nuovo Mondo ne trasformò profondamente anche la configurazione sociale. La società americana divenne per sua natura mista e fu il prodotto dell'incontro fra tre gruppi, gli africani, gli europei e gli indios. E tuttavia misto non significava affatto una società egualitaria. La gerarchia sociale fra questi gruppi si trasformò in una gerarchia razziale in qualche modo, che aveva ai suoi vertici i bianchi europei, poi trovava con una gradazione legata alle diverse unioni fra i gruppi coinvolti gli indios e all'ultimo scalino i discendenti degli schiavi africani che erano rimasti in questa condizione anche nei decenni successivi all'arrivo dei loro padri. I nuovi mondi con cui gli europei entrano in contatto hanno inevitabilmente anche un impatto sulle forme del commercio e sui prodotti che vengono commerciati a distanza per gli europei in questi secoli. In un primo momento gli europei andavano soprattutto in cerca di oro si parla continuamente delle fonti che riferiscono dei primi viaggi, lo troviamo continuamente raffigurato nei primi codici che descrivono l'arrivo degli europei e tuttavia l'oro si rivela ben presto difficile da trovare, tanto che nella prima metà del Cinquecento il vero prodotto che simboleggia il successo delle esplorazioni europee sono in realtà le spezie asiatiche. In questo modo si capisce, per esempio, perché il viaggio intorno al mondo di Magellano fra il 1519 e il 1522 ha in realtà un significato politico. Magellano è un portoghese che passa al servizio del re di Spagna e che attraverso il suo viaggio intorno al mondo cerca anche di determinare a quale corona appartenessero le isole delle Spezie nel sud-est asiatico, le isole Molucche. Questa importanza che le spezie hanno e che le fa oggetto di grandi dibattiti alla metà del Cinquecento in Europa sarà però a poco messa in secondo piano dalla scoperta che in America si possono trovare molti giacimenti di un altro metallo prezioso di straordinaria importanza, di un oro bianco, l'argento. Sarà l'argento il vero motore della potenza commerciale europea in questi secoli. L'inizio dello sfruttamento delle miniere d'argento a Potosí, nel viceregno del Perù, sotto la corona spagnola, dalla metà del Cinquecento, trasforma profondamente l'economia europea e con essa l'economia mondiale. In virtù dell'abbondante, continuo flusso di questo metallo, per diversi decenni gli spagnoli sono in grado di imporsi come i maggiori acquirenti sui mercati asiatici e aiutano lo sviluppo di un commercio di tipo nuovo, un commercio di tipo, potremmo dire, globale per certi aspetti, che si serve dei grandi galeoni iberici che uniscono l'America all'Europa anzitutto e l'Europa all'Asia, ma che dagli anni 60 del Cinquecento iniziano a unire anche direttamente l'America all'Asia attraverso la rotta di Manila, la rotta che collega il Messico alle Filippine, divenuta nel frattempo una colonia spagnola. Con l'argento, per esempio, gli spagnoli iniziano ad acquistare porcellane in Cina, le porcellane cinesi invaderanno i mercati europei e è proprio questa la chiave di spiegazione per capire un fatto che ci fa riflettere sulla nuova portata che stanno assumendo i commerci in questi secoli. La maggior parte, circa due terzi dell'argento americano oggi si trova in Cina e questo ci dà l'immagine di un mondo che si sta a poco legando attraverso i commerci degli europei. Ed è proprio per via dell'attrazione di commerci che vediamo emergere anche nuove potenze tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento che sfideranno quel monopolio che le corone iberiche avevano avuto fino ad allora sulle esplorazioni attraverso gli oceani del mondo e anche naturalmente sui commerci. Proprio i commerci determinano la forma che assume l'esplorazione e le conquiste di olandesi inglesi e francesi dal tardo Cinquecento in avanti. Sono potenze, soprattutto gli inglesi e gli olandesi naturalmente, che uniscono alla rivalità commerciale anche una rivalità religiosa rispetto agli iberici, perché sono potenze protestanti, non sono cattoliche, e quindi vedono nella loro sfida con gli iberici anche una dimensione religiosa. Ma naturalmente ciò che più conta è la possibilità di entrare nei mercati asiatici da un lato e di impossessarsi delle risorse americane dall'altro. Le compagnie di commercio configurano una forma di esplorazione e di conquista di tipo nuovo. Sono delle società per azioni con capitale privato che ricevono un mandato anche politico, hanno il potere di conquistare, di fare guerra, di amministrare la giustizia coloniale, eppure sono sostanzialmente un grande affare economico, sono pensate per produrre l'ingresso in mercati, acquistare merci e portare alla ripartizione dei proventi fra gli investitori europei. L'investimento nei nuovi mondi sta cambiando volto in questi anni e la sua importanza la vediamo riflessa anche nella pittura. I quadri di Jan de Vermeer, un grande pittore olandese della metà del Seicento, sono una rappresentazione straordinaria di questo. Vi troviamo raccolti nelle rappresentazioni degli interni oggetti che provengono da tutti i continenti raggiunti dagli europei in quegli anni, pelli americane, porcellane cinesi, mappe che ritraggono le rotte seguite dagli esploratori. Insomma, in qualche modo la nuova dimensione globale che va assumendo il commercio grazie alle esplorazioni di questi secoli trova anche una straordinaria rappresentazione artistica. Dall'inizio del Seicento lo scenario delle esplorazioni europee quindi si fa sempre più affollato. Non sono più soltanto portoghesi e spagnoli che navigano attraverso gli oceani, costruiscono colonie, gestiscono traffici, ma ci sono anche le nuove potenze dell'Europa centro-settentrionale. Se c'è un'area del mondo in cui l'affollamento di potenze europee è particolarmente evidente e va trasformandone i connotati, è il mondo atlantico. Quello a cui si assiste fra 6 e 700 è una sorta di corsa delle diverse potenze coloniali europee al Nuovo Mondo, una spartizione per certi aspetti dell'America che trova un esempio particolarmente efficace in quello che avviene alle Antille, dove sono presenti tutti i maggiori imperi coloniali del tempo, dove condividono la pratica economica della coltivazione della canna da zucchero attraverso l'importazione di schiavi dall'Africa, che conosce un significativo incremento da questo punto, da questo momento in avanti. La fisionomia che sta acquistando l'Occidente diviene così un progetto per certi aspetti condiviso. E questo non avviene però soltanto dall'alto degli interessi economici e delle strategie politiche degli imperi, ma anche dal basso. Ci sono delle esperienze che vengono condivise e messe in comune tra i nuovi schiavi africani che arrivano nel Nuovo Mondo e le popolazioni autoctone, i nativi. Nascono rituali, danze, religioni, credenze ibride, che vanno a conferire al Nuovo Mondo un tratto sempre più unitario nonostante le sue differenze segnate dai confini, segnate dalle lingue, dei dominatori. E in questo modo quello che avviene in America ormai influenza sempre di più anche le trasformazioni politiche europee in maniera diretta. La rivoluzione americana è una fonte di ispirazione per la rivoluzione francese e per la diffusione di quegli ideali repubblicani, liberali, democratici che faranno dell'Europa un laboratorio politico unico nel corso dell'Ottocento. L'Occidente a poco si sta affermando non più soltanto come uno spazio di unità economica, uno spazio di unità politica, benché condiviso da più imperi, ma anche come uno spazio di elaborazione comune di valori, culture, diritti. La storia che aveva avuto inizio con Colombo, con la scoperta dell'America, che siamo soliti considerare il punto d'avvio di un processo di trasformazione nella storia europea, che ci fa addirittura parlare di modernità, di una rottura rispetto al passato, è stato a lungo visto come un prodotto di una superiorità che gli europei avevano già a quel tempo rispetto alle altre popolazioni del mondo. Erano superiori e quindi come tali le conquistavano e le colonizzavano. Per certi aspetti la straordinaria storia inaugurata da Colombo ci ha spinto ad entusiasmarci con lui al punto di pensare che il predominio dell'Occidente fosse già un dato nell'età in cui si compivano i primi viaggi. L'Europa, prima di Colombo, era una parte di mondo forse ancora periferica che guardava con attrazione, ammirazione i mercati asiatici, cercava di raggiungere le merci. In questo tentativo finì per imbattersi in un nuovo continente, l'America, che dischiuse straordinarie possibilità e cambiò completamente il rapporto fra l'Europa e il mondo. La ricchezza che derivò dalle colonie, le esperienze che furono maturate in termini di amministrazione di nuove terre, gli effetti politici dei cambiamenti che si innescarono nell'America in Europa, finirono per trasformare la storia dell'Occidente e con essa la storia del mondo.